Ave Maria e pace e bene, amici carissimi. E allora eccoci anche oggi insieme per questa nostra trasmissione con Incontro con la Bibbia. E continuiamo a parlare di Sacra Scrittura e in particolare continuiamo a parlare dei libri del Nuovo Testamento, di cui si compone il Nuovo Testamento. Abbiamo detto che il Nuovo Testamento si compone di 27 libri che furono scritti tutti dopo la Pentecoste e sono così suddivisi. Abbiamo 5 libri storici che narrano la vita e le opere di nostro Signore Gesù Cristo, la vita della Chiesa primitiva e sono sia i 4 Vangeli di San Matteo, i 4 Vangeli di San Matteo, di San Marco, di San Luca e di San Giovanni e gli Atti degli Apostoli. Questi sono, ecco, i 5 libri storici. Si sa che per ultimo è stato scritto il Vangelo di San Giovanni. Ma ripeto, secondo ecco, ultimi studi, recenti studi, si pensa appunto che i Vangeli siano stati scritti in un'epoca non molto lontana, ecco, dalla vita di Gesù, dalla vita di Gesù di Nazareth. E poi questi sono i 5 libri storici. Poi abbiamo, ecco, i 21 libri didattici, quindi le 13 lettere di San Paolo, quindi la lettera ai Romani, prima e seconda Corinti, la lettera ai Galati, agli Efesini, ai Filippesi, ai Colossesi, la prima e seconda lettera ai Tessalonicesi, la prima e seconda lettera a Timoteo, poi la lettera a Tito e la lettera a Filemone. Poi abbiamo la lettera agli Ebrei, le 7 lettere cattoliche, la lettera di Giacomo, la prima e seconda lettera di Pietro, la prima e seconda lettera, prima e seconda e terza lettera di San Giovanni e poi la lettera di Giuda. E infine abbiamo un libro profetico, cioè l'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Qui adesso voglio precisare un concetto, cioè quello di libri apocrifi, ma su questo poi ci ritorneremo quando parleremo del canone biblico. Libri apocrifi. Ecco, i libri apocrifi sono quei libri che, per quanto usati in qualche chiesa particolare e ritenuti da alcuni eretici come ispirati, però non furono mai, ecco, dobbiamo dire, non furono mai giudicati ispirati dalla Chiesa, che poi è l'unica ad avere competenza in materia. Circa gli apocrifi, un noto studioso, il padre Gaetano Perrella, rileva, ecco, che gli apocrifi dell'Antico Testamento ci fanno conoscere le idee religiose e morali esistenti fra i giudei al tempo di Gesù Cristo, ecco, sto citando testualmente, e ci aiutano nell'intelligenza del Nuovo Testamento, nell'intelligenza, quindi nella comprensione del Nuovo Testamento e dell'opera svolta dalla Chiesa primitiva. Gli apocrifi del Nuovo Testamento contribuiscono, continua l'autore, contribuiscono molto a conoscere le dottrine e gli errori esistenti presso i fedeli o presso le sette dei primi secoli cristiani. Allora, detto questo, vediamo adesso che cos'è l'ispirazione biblica, un argomento molto importante. L'ispirazione biblica, e qui potete confrontare i numeri 105 e 106, 105 e 106 del Catechismo della Chiesa Cattolica, di cui riassumo i concetti essenziali. In sintesi, li riassumo e li commento. L'ispirazione biblica, possiamo dire, questa è uno speciale, uno speciale influsso soprannaturale, uno speciale influsso soprannaturale che Dio, l'autore principale della Sacra Scrittura, ha esercitato sugli agiografi, cioè sugli scrittori umani della Bibbia, per intenderci Mosè, Geremia, Isaia, eccetera, proprio mentre la scrivevano, capite, affinché, agendo egli in essi e per mezzo loro, scrivessero come veri autori tutte soltanto quelle cose che egli voleva fossero scritte. Quindi è Dio che è l'autore della Sacra Scrittura, perché lui ha ispirato, cioè ha esercitato questo influsso soprannaturale sugli agiografi, sugli scrittori umani della Bibbia, quando? Proprio mentre scrivevano la Bibbia, affinché gli agiografi scrivessero solo e soltanto quelle cose che Dio voleva fossero scritte. Quindi è chiaro che la Bibbia contiene il messaggio di Dio. Allora, vedete, l'ispirazione biblica è importante perché ci garantisce che i libri della Sacra Scrittura o della Sacra Bibbia, ecco, sono stati scritti dai loro autori umani, esistono anche gli autori umani, gli agiografi, ma in conformità, ecco, in conformità, non in contrasto, ma in conformità alla rivelazione di Dio. Ecco, allora vedete come i libri sacri non possono considerarsi come gli altri libri, cioè come opera puramente umana, assolutamente, ma debbono ritenersi in qualche modo come opera di Dio stesso. Ora, questa azione ispiratrice di Dio, praticamente si è estesa a tutte le facoltà dello scrittore umano, innanzitutto alla sua intelligenza. Perché? Perché, ecco, Dio ha ispirato l'intelligenza dell'agiografo, affinché l'agiografo comprendesse in modo esatto, capite, la verità divina, e non poteva insegnare l'errore. Quindi, ecco, Dio ha ispirato l'intelligenza dell'agiografo, affinché l'agiografo comprendesse in modo esatto la verità divina. Ma Dio ha ispirato anche la volontà dell'agiografo, affinché l'agiografo volesse scrivere, attenzione, volesse scrivere fedelmente tutto ciò che aveva compreso. Una volta compreso, l'agiografo doveva metterlo per iscritto. Ecco dunque che l'azione ispiratrice di Dio riguarda anche la volontà dell'agiografo. Non solo, ma l'azione ispiratrice di Dio si è estesa anche all'azione stessa di scrivere, perché di fatto l'agiografo scrivesse tutto senza errori, quindi non solo l'intelligenza e la volontà, ma anche all'azione stessa di scrivere, affinché di fatto, e quindi non solo in teoria, ma di fatto, l'agiografo scrivesse tutto, ecco, senza errori. E questa azione ispirativa di Dio, è durata naturalmente finché lo scrittore umano, l'agiografo, non aveva terminato il suo libro. È chiaro, terminato il suo libro, terminata l'azione ispirativa di Dio. Certo, dobbiamo fare alcune distinzioni. È chiaro che l'ispirazione divina, abbiamo detto, è un'azione, un influsso soprannaturale di Dio, ha un carattere soprannaturale. Quindi è ovvio che non è un'ispirazione simile a quella, non so, di un poeta o di un artista. Cioè, capite? Qui parliamo di ispirazione biblica soprannaturale, dunque, soprannaturale, per tre motivi. Prima di tutto per la sua origine divina. Cioè, vedete, non si tratta di quell'influsso naturale, ecco, che Dio, creatore dell'universo, esercita su tutte le creature, su ogni attività umana, è un influsso ma naturale. Qui ha proprio l'origine divina. È soprannaturale anche per un altro motivo, per il suo contenuto. Per il suo contenuto, perché oggetto principale della rivelazione divina contenuta nella Bibbia sono i misteri che riguardano Dio. Ecco, sono i misteri che riguardano Dio, sono le verità divine contenute nella Bibbia, cioè per esempio la Santissima Trinità e la sua e l'azione salvifica di Dio nella storia del genere umano, per esempio l'incarnazione. Quindi capite? Ha per oggetto, ripeto, verità divine, misteri che riguardano Dio e misteri che riguardano la sua azione salvifica nella storia del genere umano. La Santissima Trinità nel primo caso, per esempio, e l'incarnazione nel secondo caso. Ancora, ma l'ispirazione biblica è soprannaturale per il suo fine. Qual è il fine? E il fine è la santificazione e la salvezza degli uomini. Questo è il fine. Il fine dell'ispirazione biblica. La santificazione e la salvezza degli uomini. Ecco, diciamo che l'ispirazione divina può essere anche considerata sotto un triplice profilo, diciamo in senso attivo, cioè come ispirazione proveniente da Dio, ecco, che deriva da Dio, che esercita un influsso soprannaturale sullo scrittore sacro, sull'agiografo. In senso passivo, cioè come un carisma ricevuto dagli scrittori sacri, che scrivono ispirati da Dio, un carisma, un dono ricevuto dagli scrittori sacri, che scrivono ispirati da Dio. Ma l'ispirazione divina può essere considerata anche in un senso cosiddetto terminativo, cioè qui si considera che cosa? L'effetto dell'influsso divino. E qual è l'effetto dell'influsso divino? L'effetto dell'influsso divino sono i libri ispirati, ecco, in senso terminativo. Cerchiamo ora di rispondere a una domanda importantissima, fondamentale. Abbiamo dunque spiegato che cos'è l'ispirazione biblica, che cosa intendiamo per ispirazione biblica. Ora noi ci poniamo una cosa, ma di questa ispirazione biblica, cioè di questo intervento soprannaturale di Dio, che appunto noi chiamiamo ispirazione, possiamo dire che abbiamo delle prove nella stessa Bibbia? Ecco, noi dobbiamo dire sì, ne abbiamo queste prove e ne abbiamo tantissime di queste prove. Per esempio, nell'Antico Testamento noi troviamo diversi testi che vi fanno un'allusione. Per esempio, in Esodo capitolo 24, in Esodo capitolo 24 versetto 4 e Esodo capitolo 34 versetto 27, per farvi alcuni esempi, ripeto, Esodo 24 il capitolo versetto 4, Esodo 34 il capitolo e il versetto 27, e vediamo che su comando di Dio Mosè scrisse il libro dell'alleanza, su comando di Dio. È chiaro che qui è una allusione all'ispirazione biblica, così come Geremia. Se noi per esempio leggiamo, non so, i testi di Geremia, capitolo 30, versetto 2, e Geremia, capitolo 36, versetto 2, e noi vediamo come su comando di Dio Geremia scrisse gli oracoli del Signore, su comando di Dio. E quindi sono allusioni, evidentemente, a questa azione ispirativa di Dio. Ai tempi di Gesù, poi, il popolo ebraico attribuiva unanimemente valore sacro, valore assoluto ai libri dell'Antico Testamento che venivano letti, che venivano commentati e venerati a fini liturgici. Cioè, erano denominati libri sacri o scritture sacre, di cui si parla, per esempio, nel primo libro dei Maccabei, capitolo 12, versetto 9. Quindi per gli ebrei erano considerati libri sacri. L'Antico Testamento, appunto. E Gesù vi fa riferimento ai libri dell'Antico Testamento e li cita spesso proprio come parola di Dio. Ecco, qui abbiamo alcuni esempi. Per esempio, Matteo capitolo 22, versetti 31-32. Ripeto, Matteo capitolo 22, versetti 31-32. Leggiamo. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Attenzione, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ora non è Dio dei morti, ma dei vivi. Qui evidentemente, qui Gesù cita Esodo, capitolo 3, versetto 6. E così, un'altra citazione, Marco, capitolo 7, versetto 13. Annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. Allora vedete, qui c'è questa identificazione, praticamente, Sacra Scrittura, cioè Antico Testamento, perché è chiaro, il Nuovo Testamento è l'informazione, Antico Testamento, parola di Dio. Allora vedete, non ci può essere questa identificazione, Sacra Scrittura, cioè Antico Testamento, parola di Dio, se non si ammette che cosa? L'ispirazione divina. Non potrebbe essere parola di Dio l'Antico Testamento se non fosse stato ispirato da Dio. Capite? Se Dio non avesse ispirato a scriverlo. E così anche gli apostoli. San Pietro afferma che è lo Spirito Santo che ha parlato per bocca di Davide. Così leggiamo, ad esempio, negli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 16. Fratelli, era necessario che si adempisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida quelli che arrestarono Gesù. Ecco, notiamo queste parole, fratelli. Era necessario che si adempisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida quelli che arrestarono Gesù. E ancora, sempre Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 25. Signore, tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro padre, il tuo servo Davide, perché si agitarono le genti e i popoli tramarono cose vane. È una citazione del Salmo, capitolo 2, versetti 1-2. E vedete, è chiaro che questa è un'allusione all'ispirazione divina. Attraverso le parole, ecco, è lo Spirito Santo che parla per bocca di Davide, lo Spirito Santo che ha ispirato Davide, capite? Ecco, è importantissimo questo. E così San Paolo si esprime allo stesso modo a riguardo del profeta Isaia. Ecco, così leggiamo in Atti degli Apostoli, capitolo 28, versetto 25. Ha detto bene lo Spirito Santo per bocca del profeta Isaia ai nostri padri. E così, ecco, lo Spirito Santo, dunque, che ha parlato attraverso il profeta Isaia. E questo, appunto, è un'allusione all'ispirazione divina. In altri testi del Nuovo Testamento si afferma l'autorità divina della Sacra Scrittura, Antico Testamento. Ecco, in Romani, capitolo 3, versetto 2, a loro, ossia ai giudei, sono state affidate le rivelazioni di Dio. Ripeto, a loro, qui si riferisce ai giudei, sono state affidate le rivelazioni di Dio. E nella prima Corinzi, capitolo 14, versetto 21, noi leggiamo: sta scritto nella legge, parlerò a questo popolo in altre lingue e con labbra di stranieri, ma neanche mi ascolteranno. Ebrei, capitolo 3, versetto 7, per questo, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la mia voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei, capitolo 10, versetto 15, questo ce lo attesta lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto questa è l'alleanza che io stipulerò con loro dopo quei giorni. Ecco, dunque, tutte allusioni. Qui si parla, ecco, si afferma quindi esplicitamente, vedete, l'autorità divina della Sacra Scrittura. Ma se vogliamo, vi sono poi due testi classici importantissimi che fanno riferimento rispettivamente alla estensione e alla natura dell'ispirazione. Ecco, tutte e due è chiaro che riguardano l'Antico Testamento, ma si trovano nel Nuovo Testamento. San Paolo, scrivendo a San Timoteo, suo compagno nei viaggi apostolici e da lui nominato vescovo della chiesa di Efeso, e San Paolo gli raccomanda di leggere le Sacre Scritture. Perché? È lui che precisa. Perché, dice lui, tutta la Scrittura è divinamente ispirata. Attenzione, tutta la Scrittura è divinamente ispirata e utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Praticamente è una citazione della seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, capitolo 3, versetto 16. Questo è un testo da memorizzare perché è importantissimo. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetto 16. Praticamente San Pietro ribadisce la stessa idea, lo stesso concetto, cioè quando parlando degli scrittori sacri, lui scrive: nessuna parola profetica va soggetta a privata spiegazione. Nessuna parola profetica va soggetta a privata spiegazione, perché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio. Ecco, anche questo testo è da memorizzare. Si tratta della seconda lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 1, versetto 21. Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 21. Un testo importantissimo. Se guardiamo poi, ecco, continuiamo nella tradizione, considerando la tradizione, vediamo come la Chiesa primitiva chiama le Sacre Scritture gli oracoli di Dio. Gli oracoli di Dio. I padri della Chiesa le dicono dettate dallo Spirito Santo, che degli scrittori sacri ha fatto i suoi strumenti, dettate dallo Spirito Santo. I padri della Chiesa del terzo e del quarto secolo, ecco che parlano dello Spirito Santo come dell'autore della Sacra Scrittura, cioè l'autore umano è lo strumento di Dio, e affermano che sia l'Antico Testamento che il Nuovo Testamento sono ispirati da Dio. Dobbiamo rilevare però che fino al V secolo, la Chiesa si preoccupa di definire e difendere il contenuto della parola di Dio, e stabilisce l'elenco delle opere considerate sacre. Nei confronti di certe eresie che rifiutavano e sottovalutavano l'Antico Testamento, come per esempio, non so, l'eresia marcionita di Marcione, si dichiarò formalmente che Dio ne è l'autore dell'Antico Testamento come lo è del Nuovo. Il Concilio di Firenze del 1439-1445 sostenne questa dottrina. Così il Concilio di Trento e il Concilio Vaticano I riprendono questa dottrina e fanno ulteriori precisazioni. Ecco, soprattutto, ecco, il Vaticano I precisò quello che non è ispirazione, è quello che non si intende per ispirazione. Poi l'enciclica Providentissimus Deus di Leone XIII ne dà una definizione positiva, mentre le altre encicliche, Spiritus Paraclitus di Benedetto XV e Divino Afflante Spirito di Pio XII, ne sviluppano, diciamo, certi aspetti. Poi arriviamo alla Costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio Vaticano II, che nel capitolo 3 attira particolarmente l'attenzione sul fatto che la Sacra Scrittura è ispirata dallo Spirito Santo e possiede per questo un'autorità divina. E fa notare che la Bibbia contiene ecco, delle realtà, delle cose divinamente rivelate, e ne sottolinea anche la libertà degli autori umani. Ecco, questo pure direi è molto importante. Vediamo, io direi che a questo punto, sì, a questo punto possiamo concludere la nostra trasmissione, amici carissimi. Ci sono tante altre cose da dire, ma per oggi dobbiamo concludere, siamo ormai giunti al termine. Ecco, stiamo parlando, vedete, di un argomento importante in materia di Sacra Scrittura, cioè di ispirazione. Ecco, abbiamo spiegato che cos'è l'ispirazione, abbiamo dato la prova, le prove bibliche della tradizione, le prove bibliche e le testimonianze della tradizione. E anche abbiamo visto un po' il magistero della Chiesa cosa dice a proposito, ecco, dell'ispirazione. Bene, allora noi, amici e carissimi, per oggi, ecco, è tutto. Noi vi ringraziamo per averci così cortesemente e pazientemente seguiti e vi auguriamo ora un buon proseguimento con gli altri nostri programmi. Ave Maria e pace e bene.